Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi abbiamo un privilegio particolare, andiamo praticamente su un set. Sono infatti in pieno svolgimento le riprese di un film che è un'opera prima di Sebastiano Rizzo. Il titolo del film è Nomi e Cognomi e Sebastiano Rizzo è con noi al telefono. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Dunque, Nomi e Cognomi intanto ha una particolarità, cioè quella di essere un film squisitamente pugliese, nel senso che le riprese si svolgono a Giovinazzo, appunto in Puglia, e il film è prodotto anche da una casa di produzione, la Draca Film, che è appunto una casa di produzione pugliese. Vuole raccontarmi un po' come è arrivato a decidere appunto di fare questa sua opera prima per il cinema e perché ha pensato appunto di intitolarla Nomi e Cognomi?
Ma come ci sono arrivato? Semplicemente tutto è nato, diciamo, più di un annetto fa, già una collaborazione appunto con il produttore Corrado Azzollini della Draca, con il quale abbiamo realizzato già alcuni documentari, cortometraggi con temi particolarmente sociali e culturali, e diciamo che credo che sia stato un susseguirsi di cose positive importanti, dove dalla ricotta e il caffè, un cortometraggio dedicato un po' alla vita di Giuseppe Fava, questo giornalista ammazzato dalla mafia negli anni Ottanta, si è inanellata una serie di coincidenze positive e forse anche un interesse in merito a questi temi socioculturali, con il quale con il produttore Azzollini abbiamo deciso di scrivere un tema cinematografico, appunto Nomi e Cognomi, che vuole trattare il tema del giornalismo. Il giornalismo un po' è, credo, un motore importante per tutte le persone, per un paese intero. Cioè, una comunicazione sana e positiva può solo che portare dei vantaggi. Una comunicazione, diciamo, non tanto sana, mettiamola su questo punto, può creare danni seri. Quindi, insomma, Nomi e Cognomi è un tema sul giornalismo, sul sociale, sulla cultura italiana. La storia, lo spaccato di un mondo di giornalisti che alle volte sono costretti a dover omettere, diciamo, alcune notizie, invece il nostro giornalista vuole essere una persona caparbia, rimane sul suo punto, scrive le notizie che vede, come appunto c'è una citazione della Politkovskaja che dice che un medico deve pensare a curare i suoi malati, un giocatore di calcio deve pensare a giocare a pallone, l'unico compito di un giornalista è quello di scrivere ciò che vede. Quindi, insomma, il tema gira tutto su questa tematica, secondo me molto importante,
sì,
soprattutto
sì, sì.
D'oggi.
Del giornalismo è anche, come appunto in pratica quello che diceva, ne è un po' la definizione, sul coraggio, una qualità che poi manca spesso al giorno d'oggi. Volevo chiederle, il coraggio per un artista, per un regista, in che cosa consiste?
Il coraggio consiste nel riuscire a mettere in pellicola o sui grandi schermi storie vere senza più di tanto doverle smussare per adeguamenti tecnico-pratici, diciamo così, di questo si può raccontare, questo non si può raccontare, quello forse a qualcuno dà fastidio. È cinema, se vogliamo il cinema da un punto di vista storico e fantasia, se vogliamo, come il teatro veniva sfruttato dai grandi per riuscire a rappresentare cose che non si potevano dire dal vivo. Il cinema ha una forma simile, secondo me, si possono mettere sul grande schermo storie vere, spaccati di vite vere che fanno capire, educare le persone a quello che bisognerebbe fare realmente, non nascondere le verità. Diciamo così, questa è una forma di coraggio non indifferente, tant'è che già con il cortometraggio c'erano un po' di titubanze. Raccontiamo la storia di Fava, Fava è stato ammazzato dalla mafia nell'84, vogliamo raccontarlo, facciamo un corto, e quindi abbiamo raccontato il lato umano. Poi il punto di vista mio sotto questo profilo è voler raccontare l'altra parte del male, cioè il bene, il punto di vista di una mafia. Spesso e volentieri nei grandi film di mafia si racconta come la mafia. Noi vogliamo cancellare questa cosa e raccontare chi è l'uomo, cosa ha fatto un uomo e il coraggio di un uomo, semplicemente questo.
Ha scelto come interpreti Enrico Loverso e Maria Grazia Cucinotta. Come mai la scelta è caduta su questi due nomi?
Ma Enrico Loverso lo reputo un artista straordinario, una persona, a parte una persona stupenda, ma un professionista veramente dove ce ne sono pochi in realtà. Non per nulla è quotato a livello internazionale, ha lavorato appena adesso con Murray Abraham, è di stato diretto da Ridley Scott, quindi credo che insomma delle capacità veramente importanti le abbia assolutamente e sia un patrimonio della cultura del cinema italiano importantissimo. Maria Grazia è stata una decisione unanime anche col produttore, perché comunque si racconta, in questa storia si racconta un paese del sud, diciamo un paese astratto dalla Sicilia se vogliamo, in cui lavorare su personaggi come la Cucinotta, come Loverso, ci sono anche le partecipazioni di Nini Bruschetta, Marco Rossetti, Barbara Tabita, che sono personaggi comunque che rotano intorno a un paese del sud siciliano. La Cucinotta secondo me ha una forza, un'energia sua che era perfetta affiancata con Enrico. È stata una decisione secondo me molto, molto indovinata, molto azzeccata. Sono contento di questa decisione. Poi incominciando le riprese da una settimana, sto vedendo delle cose, del materiale sorprendente, devo dire.
Sì, le riprese quanto si prevede che dureranno?
Andremo avanti fino al 21 di dicembre, quindi stiamo già lavorando da una settimana. Oggi ho la possibilità e il piacere di fare due chiacchiere con voi in quanto iniziamo le riprese alle 15 di pomeriggio, perché facciamo una settimana di notturna, quindi dalle 15 a mezzanotte l'una, e quindi insomma ci stiamo preparando, chi ha pranzo, chi stanno già spostando i mezzi, però la Puglia offre un panorama veramente straordinario. È un anno che ci lavoro, quindi ci sto innamorando sempre di più.
Per quando è prevista l'uscita del film?
Diciamo da ottobre 2014, quindi noi finiamo le prese a dicembre di quest'anno, 2013, poi ci saranno un montaggio, le musiche,
certo.
Verrà fatta una promozione molto importante, come fosse un'educazione anche alla comunicazione sul sociale, sulla cultura, per arrivare, speriamo, a qualche festival, diciamo speriamo, perché finché non ce lo confermano definitivamente stiamo sempre sul chi va là, perché insomma è certo. Questo anche. Se riusciamo a fargli fare un percorso dei festival quanto Venezia o qualcun altro, e poi vorremmo uscire comunque non prima di ottobre 2014.
Benissimo, in quell'occasione se vorrà sarò ben felice di ospitarla ancora ai nostri microfoni, appunto per parlare dell'uscita del film Nomi e Cognomi di Sebastiano Rizzo, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, e per me sarà sempre un piacere fare due chiacchiere.
Buon lavoro allora.
A lei, buona giornata, grazie.
Intanto abbiamo raggiunto al telefono anche Enrico Loverso, il protagonista del film Nomi e Cognomi. Intanto benvenuto in trasmissione.
Grazie a voi per avermi accolto qui.
Dunque, che cosa l'ha convinta di questo progetto Nomi e Cognomi di Sebastiano Rizzo?
Sebastiano ha fatto un cortometraggio prima di questo film dedicato alla figura di Pippo Fava. E da lì gli è venuta l'idea di fare questo film su una figura di giornalista coraggioso che lavorando da giornalista, cioè facendo delle inchieste, raccontando quello che vede. E io credo che sia bellissimo poter pensare di aver avuto giornalisti come Pippo Fava, come Siani, come la Politkovskaja che viene citata nel film. E dobbiamo qualcosa alla memoria di questa gente, dobbiamo molto.
Volevo sapere se per un attore è differente interpretare un personaggio di fantasia piuttosto che un personaggio invece reale, realmente esistito e magari non troppo tempo prima.
Per me no. Molti lo vedo che fanno praticamente delle imitazioni, delle cose che a me non piacciono, non interessano, perché secondo me il personaggio lo racconti nel suo rapporto con l'ambiente, nel suo rapporto con le cose, con le persone, non nel suo modo di muoversi, nel suo modo di vestirsi, nel vezzo di un movimento della mano. È quello che bisogna fare quando si crea un personaggio, è creare uno strumento, creare una musica che poi suoni insieme alle altre per creare poi quella sinfonia che deve arrivare a emozionare il pubblico, lo spettatore.
Mm-hmm. Lei lavora sia in Italia sia all'estero. C'è una differenza tra il modo in cui il cinema si fa in Italia e il modo in cui si fa, non so, in Inghilterra o in un altro paese?
C'è sicuramente una voglia diversa di fare le cose, un'attenzione, una professionalità differente, in Italia ormai manca perché il nostro paese è diventato, dove prima c'era l'arte di arrangiarsi, adesso è la necessità di arrangiarsi, e questo fa scadere di parecchio la qualità. La capacità del lavoro è molto diminuita adesso, faccio un esempio, proprio una cosa su cui riflettevamo ieri, che col pretesto della crisi si cerca di pagare sempre meno tutti. Allora che succede? E all'imbianchino si chiede di fare l'idraulico e all'idraulico si chiede di fare l'imbianchino. I lavori vengono fatti lo stesso, ma vengono fatti male, perché nessuno dei due è l'artigiano che ha lavorato e si è costruita quella professionalità.
È chiarissimo. Direi un po' come se avesse fatto nomi e cognomi.
Ecco, abbiamo fatto nomi e cognomi, esattamente.
Grazie allora a Enrico Loverso, che lo ripetiamo, il protagonista del film Nomi e Cognomi di Sebastiano Rizzo, in questo momento in lavorazione.
E che vi saluto dalla piazza di Giovinazzo, dove in questo momento ho incontrato Sebastiano Rizzo.
Ecco, che è appena arrivato, l'avevamo appunto lasciato poco fa al telefono.
Salutare pure tu gli ascoltatori di Radio Vaticana.
Un saluto a tutti quanti, siamo qua insieme a Enrico e ci stiamo rilassando prima della grande guerra.
Ecco, benissimo, buon lavoro allora, grazie di aver accettato di lavorare con noi, di parlare con noi.
Grazie a voi di averci ospitato.
Arrivederci.
A prestissimo.
Arrivederci. Ed ora parliamo di un film che è appena uscito nelle sale italiane e che è veramente imperdibile. Woody Allen firma infatti uno dei suoi migliori film, grazie anche all'incontro con un'attrice che è una vera musa, Cate Blanchett, già vincitrice dell'Oscar, impegnata più volte anche in teatro, in testi di grande impegno, quali Edda Gabler di Ibsen, Ziovania di Chekhov, Le Serve di Genet, e anche un tram che si chiama Desiderio di Tennessee Williams, che ha interpretato alcuni anni fa appunto sui palcoscenici, diretta da Liv Ullmann. E proprio di questo capolavoro del teatro americano Woody Allen si è abbondantemente ricordato e da esso ha attinto a piene mani, proprio per raccontarci la storia di una Blanche DuBois moderna che vede il suo destino compiersi a San Francisco invece che a New Orleans. Fragile ed egocentrica, deliziosamente snob e disperatamente sola, Jasmine, questo è il nome della protagonista, un nome che tra l'altro ha scelto per sé al posto di Jeannette, nome che le sembrava meno poetico, raggiunge sua sorella a San Francisco dopo la bancarotta che ha coinvolto suo marito, un grande esponente della finanza newyorkese. In seguito all'arresto l'uomo, veniamo a sapere, si è ucciso in carcere e Jasmine, ormai senza più le sicurezze del suo status sociale, le sicurezze che appunto il suo status sociale le conferiva, ha avuto un tracollo nervoso dal quale cerca di riprendersi appunto rifugiandosi dalla sorella. Questo però con la sorpresa appunto della sorella, che vive in realtà in un sobborgo abbastanza umile di San Francisco, questo però non ha impedito a Jasmine, è una cosa che sorprende molto appunto la sorella, di viaggiare comunque in prima classe con valigia Louis Vuitton, indossando una cinta di Hermès. Sua sorella, appunto, sta per sposare un italo-americano, rozzo e irascibile, e quindi ancora degli echi, appunto, dalla commedia di Tennessee Williams. Jasmine, la vediamo, parla da sola, i ricordi subentrano alla realtà quasi senza soluzione di continuità, e così come lei non percepisce il passaggio tra realtà e ricordo, tra presente e passato, anche noi spettatori passiamo, appunto, con una continuità di montaggio che non dà nessuna traccia del passaggio temporale, dal presente al passato, con un semplice accostamento di immagini che vengono rievocate da una parola o da una canzone. Come Blanche nella commedia incontra Mitch, che potrebbe rappresentare per lei la salvezza, così anche in questo film Jasmine incontra un giovane diplomatico che si innamora di lei e che sembra prometterle tutto quello che la vita sembra doverle. Ma Jasmine, pur senza volere consapevolmente mentire, è abituata a raccontarsi delle storie, a imbellire la realtà, a sorvolare sui particolari che ritiene esteticamente mancanti. Per lei sono solo innocenti coloriture, appartengono ormai al passato. Perché lui, quando casualmente scopre la verità, le considera delle gravi bugie? Sinceramente, Jasmine non lo comprende. Woody Allen nel finale non ricalca la commedia, anche se la gentilezza degli estranei su cui fa affidamento Blanche nel testo teatrale sembra trovare quasi nella delicatezza della soluzione finale proprio quel tocco di gentilezza che ci rende Jasmine così cara, che ci riempie di umana compassione per lei. Un cenno a parte merita naturalmente l'immensa interpretazione di Cate Blanchett, al massimo della forma, perfetta negli egoismi fatui come nella disperazione, nell'ossessività della nevrosi e nell'umiliazione, e nelle lacrime in cui si scioglie al termine della telefonata ad un uomo innamorato che le dà l'illusione di poter ricominciare a vivere. La canzone che accompagna la vicenda di Jasmine è Blue Moon, che ascoltiamo in conclusione della puntata. Sulle note di questa canzone vi saluto e vi do appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata di Effetto Cinema.
Blue Moon, you saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then they suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Whisper, please adore me. And I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own.